L'appuntamento di oggi, lunedì 26 gennaio, ben trovato a Tommaso Ciuffoletti.
Ciao Chiara, buongiorno.
E allora Tommaso, la realtà, davvero, dicevamo nelle nostre anticipazioni, supera il commento. Non stiamo dietro. Settimanalmente noi eravamo partiti con un'idea di massima, davvero, di commentare l'uso di minori, il bambino di 5 anni usato come esca dall'AIS, parlare di diritti dei minori, ma nel frattempo altre violazioni per quanto riguarda i diritti dei minori, la bambina presa in ostaggio, altre vittime dopo René Good, stiamo parlando di Alex Preti, altra violenza, mobilitazioni a Minneapolis, una voce che si sta alzando, ma certo è che se il limite è la morale di Trump, capiamo bene che ogni limite è stato superato.
Assolutamente, e tutte le volte che diciamo che ogni limite è stato superato, scopriamo che invece di lì a breve c'è un ulteriore limite da superare, e che sembra in questo, ora io evoco una vicenda che forse nelle nostre orecchie di italiani ha ricordi di qualcosa che si chiamava strategia della tensione, sembra quasi una volontà di provocare una reazione per innalzare ulteriormente il livello del controllo. Voglio dire, Trump a noi, ai nostri occhi, sembra quasi sempre, sia per le sue uscite, sia per come le articola verbalmente, sia per come le esplica, un personaggio a cui appunto attribuisci spesso questa caratteristica, che è quella della totale imprevedibilità, il totale agire in maniera scomposta, in maniera istintiva, come se non ci fosse dietro una chiara regia, ma esattamente l'unico limite a ciò che gli viene in mente è quello che la sua mente è in grado di immaginare, e questa presunta morale che lui dice di avere, come dire, è in grado di arginare. Venisse mai il sospetto che forse dietro invece ci sia una visione di qualcosa che per certi versi è ancora più inquietante, è un'ipotesi, perché è vero, sono due teorie che, finché, diciamo, i fatti non si incaricano di provare vera l'una o l'altra, possono entrambe stare in piedi. È tranquillamente plausibile che qui ci sia invece un agire scomposto di una personalità con, diciamo, qualche problema di gestione, purtroppo a capo di uno dei paesi più potenti del mondo. Dall'altro avanzo qui l'ipotesi che in fondo qui non ci sia invece un disegno. È ovviamente solo un'ipotesi, vale la pena metterla sul tavolo a questo punto.
E prendendo per buona questa ipotesi, in parallelo possiamo dire che la risposta è totalmente mancante di un disegno, di una strategia a livello internazionale, occidentale, europeo, e quindi su questo, insomma, il terreno trampiano prolifera, diciamo.
Sì, purtroppo è vero che appunto l'Europa fa fatica a trovare una modalità. Un po' è vero la sorpresa, perché appunto quella modalità d'agire, laddove anche dietro avesse un disegno, si esplica in una sorta di guerriglia che mina ogni giorno un nuovo fronte di quello che tu consideravi essere un argine della civiltà delle relazioni fra stati, e invece con imboscate sempre più frequenti su fronti sempre più diversi, a volte anche inattesi. Il caso del Venezuela si potrà dire che era inatteso, si potrà dire che era stato preparato da tante dichiarazioni, ma che poi si esplicasse come si è esplicato non era facile prevederlo, ha sorpreso più o meno tutti, perché è una cosa di cui non si aveva nozione, di cui non si aveva memoria, di cui non si aveva esperienza. Quindi da un lato c'è effettivamente la difficoltà di rispondere a un'azione di guerriglia, di fatto, di guerriglia, perché è l'unica modalità che mi richiama questo giro di Trump. Dall'altro, per un soggetto con tutte le difficoltà di intanto legittimazione politica, come l'Unione Europea, che fa fatica a parlare con una voce forte che rappresenti i milioni di cittadini europei che siamo, proprio perché abbiamo una struttura che è più pensata per una gestione burocratica di vicende che vanno da appunto gli accordi economici, alla libera circolazione delle merci al nostro interno. Quindi evidentemente è un soggetto che politicamente, avendo una legittimazione relativa piuttosto indiretta, si trova anche nella difficoltà di reagire, oltretutto all'interno di dove ci sono opinioni pubbliche che vengono costantemente fatte oggetto e bersaglio di propaganda. Conosciamo piuttosto bene, o almeno spero che si conosca piuttosto bene, tutta la propaganda che viene fatta di disinformazione dalla Russia, ma non manca anche quella portata avanti da gruppi di quella destra più o meno, come dire, vicina a Trump, perché poi è una destra che si muove anche su ambiti un po' personali. Steve Bannon è il più famoso, diciamo, esponente di questa destra, ma che fa anch'essa oggetto, la nostra opinione pubblica, di campagne di disinformazione molto potenti, molto capillari, molto capaci attraverso i social di arrivare a persone che normalmente non ti aspetteresti, ma che pure vengono, diciamo, alimentate di disinformazione. Non è una situazione per nulla facile.
Poi parleremo invece di un territorio, di una storia veramente poco sotto i riflettori per anche questo. Strategie, immagino, stiamo parlando del nord-est della Siria, ma volevo un'ultima considerazione su quelle che sono state definite le giravolte, no, di Trump al World Economic Forum di Davos, che poi hanno portato al Board of Peace.
Sì, lì, ecco, quel discorso lì di Trump, non so se qualcuno l'ha sentito, se i nostri ascoltatori hanno modo di recuperarlo. Ovviamente bene metterli in guardia rispetto al fatto che è un discorso evidentemente fatto a braccio, dove ci sono una serie di strafalcioni, ma a volte addirittura proprio errori. Confonde l'Islanda con la Groenlandia più volte in questo discorso, e che però vale la pena ascoltarlo proprio per avere presente la confusione, il caos. Ecco, in un certo senso la strategia del caos è portata avanti forse anche spontaneamente da questa modalità. Se però tra i discorsi di Davos qualcuno ha voglia di recuperare e dedicare un po' d'attenzione, un po' di tempo ad ascoltare se coglie l'inglese, o a leggere e si trova tradotta, anche io l'ho riportata tradotta perché io ho pensato che fosse un grandissimo intervento, quello del premier canadese, che con grande onestà, con grande presa d'atto della situazione in cui ci troviamo, racconta il mondo di oggi senza infingimenti, e anche il possibile ruolo che un paese come il Canada può giocare, e chiama a raccolta, diciamo, paesi che in un mondo che ormai chiama al confronto, chiama alla sfida, chiama ad una vicenda che non è più quella dell'accordo tra stati, ma che appunto, calata in questa realtà, vuole piuttosto però costruire una rete alternativa di paesi animati da un certo, lo chiamo banalmente, buonsenso. Si può ascoltare quindi il discorso di Mark Carney, che è il premier canadese, che ha fatto a Davos. Quello vale veramente la pena.
Cosa sta succedendo nel nord-est della Siria? L'assedio ai curdi del Rojava, l'unica realtà democratica della regione. Cosa sta succedendo, Tommaso Ciuffoletti, rispetto a un'esperienza che abbiamo raccontato più volte attraverso anche le parole di Alessandro Orsetti, ricordando la figura, il ruolo e l'impegno di suo figlio Lorenzo?
Sì, si stavano muovendo un po' di cose. Intanto tra Israele e Turchia, che hanno avuto un po' di contatti più o meno riservati un paio di settimane fa. Ovviamente Turchia e Israele sono, diciamo, rapporti freddi a dire poco, tuttavia lo scenario siriano li chiama a un confronto. E dopodiché anche gli Stati Uniti hanno avuto colloqui con la Turchia. Perché? Perché le agitazioni dell'Iran, le proteste che continuano nonostante siano represse, siano soffocate nel sangue con una brutalità che conta ad oggi, secondo il New York Times, più di 30.000 vittime in pochissimi giorni. Ecco, quello scenario li aveva, come dire, da un lato agitato la Turchia proprio per la presenza di una forte minoranza curda nel nord-est dell'Iran, ma soprattutto perché nel frattempo le forze siriane fedeli al nuovo, la nuova leadership siriana, stavano avanzando proprio in quel territorio conquistato dai curdi, e di fronte a questo incalzare gli Stati Uniti hanno fatto chiaro che per loro ormai la vicenda curda è una vicenda sacrificabile. Quelli che erano considerati appunto gli alleati nella lotta contro l'ISIS, e che sono stati per questo anche forniti di armi, addestrati, accompagnati anche durante gli anni della lotta all'ISIS da i servizi segreti dell'esercito statunitense, ora diciamo sono una pedina sacrificabile e rispetto agli interessi strategici degli Stati Uniti nella zona. Ed essendo invece non cambia mai l'ossessione turca per l'annientamento di ogni velleità indipendentista da parte dei curdi, dovunque essi si trovino, ecco che purtroppo stiamo assistendo a questa avanzata, a questa, come dire, incalzare anche di violenze, dove pare che l'unica preoccupazione degli Stati Uniti sia trarre al riparo dall'avanzata di questo fronte dell'esercito siriano i prigionieri, per la gran parte incarcerati appunto su per la loro filiazione all'ISIS, che vengono spostati, quindi, perché laddove invece arriva l'esercito siriano le carceri è uno dei primi come dire luoghi a cui si ridà libertà, e quindi pare che questa sia l'unica preoccupazione, non quella invece di aver da un lato tradito un alleato dell'area e aver, diciamo, come dire, posto la parola fine, o comunque il proprio avallo alla fine dell'unica esperienza, diciamo, democratica, originale, multietnica, multiculturale dell'area.